Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Personaggi, oltre a essere più o meno coevi, Tolkien, Calvino e De Santillana, che forse è un po' meno conosciuto degli altri due, oltre a essere coevi, hanno introdotto un concetto fondamentale, ed è questo che li accomuna, ed è per questo che inizio la mia chiacchierata con le loro immagini. Secondo loro, l'antichità non era abitata da esseri così primitivi, primordiali, ma da fior fiore di scienziati che avevano il concetto che scienza si poteva fare attraverso il mito. Tolkien l'abbiamo visto tutta la mattinata, Calvino che è forse più conosciuto da tutti noi, ma dobbiamo ricordare che Calvino deve moltissimo a De Santillana. Calvino ebbe, se vi ricordate, nel 56 con l'invasione dell'Ungheria ebbe questa crisi che lo misero al margine, perché lui si dimise dal Partito Comunista a cui era iscritto e ripartì, diciamo così, dai sentieri di Nidiragno alle cosme comiche, proprio perché Santillana illustrò questa idea del mito e della scienza. La scienza si poteva fare attraverso il mito. E la scienza, il concetto più, diciamo, ostico della scienza a quell'epoca, ma anche ai nostri giorni, direi che è quello del concetto di infinito. Il concetto di infinito è qualcosa che è sempre girata nella testa degli uomini, ma è sempre stato molto difficile da avvicinare. Infinito, ricordiamocelo sempre, non è una cosa molto grande, non è una cosa grandissima, è qualcosa di qualitativamente diversa, è qualcosa, se lo riferiamo al tempo, che se la cosa più improbabile a cui possiamo pensare, beh, in un tempo infinito capita. Questo rende la differenza fra infinito e grandissimo. Che il concetto di infinito abbia sempre girato nella mente degli uomini, parto in questo caso già dalla riforma del calendario gregoriano. Gregorio XIII aveva l'obiettivo di creare un calendario che fosse valido per sempre, che fosse infinito, e anche qui ci vedete una aspirazione all'infinito. Poi però ci si accorge proprio dai gesuiti che vanno a cristianizzare la Cina, che invece la storia della umanità che si conosceva dalla Bibbia, che è quel diluvio universale, risaliva circa 6.000 anni prima di Cristo, semplicemente sommando le date che si trovavano citate nella Bibbia, beh, ci si accorge che la storia della Cina è più antica di queste date. Per cui questa cosa è drammatica. Non si può più andare così tanto indietro nel tempo. Perché? Perché la Bibbia sembra diventare la storia non dell'umanità, non della creazione, ma la storia di un popolo, e quindi la creazione all'infinito dell'inizio forse non c'è addirittura stata mai. Però si viveva in un mondo circoscritto, in un mondo in cui tutti i pianeti giravano intorno alla Terra perché erano trascinati da delle sfere di cristallo. Dobbiamo a Tycho Brahe, diciamo, l'idea di rompere le sfere di cristallo. Perché? Perché lui ha questa idea, propone, che è possibile, senza contraddire la Bibbia, cioè che mette la Terra al centro dell'universo, semplicemente facendo girare i pianeti, tutti i pianeti attorno al Sole, in un sistema, diciamo così, copernicano, basta che il Sole giri intorno alla Terra. Questo è il concetto di Tycho Brahe, che in qualche modo rompe le sfere di cristallo. Vedete, quella colorata al centro è la Terra, la Luna gira intorno alla Terra, ma il Sole, attorno al quale girano tutti i pianeti, gira intorno alla Terra. Le sfere di cristallo con Tycho Brahe non esistono più. La musica di Franchino Gafforio, Coevo di Tycho Brahe. Allievo, diciamo così, di Tycho Brahe è Keplero. Ho detto diciamo così perché poi Keplero fu accusato addirittura di aver rubato dei dati a Tycho Brahe. Però diciamo, noi in questo momento non ci interessa. E Keplero si pone queste domande che voi vedete qui, perché Dio ha creato proprio 6 orbite, perché proprio quel numero, perché ci stanno queste distanze? Lui crede fermamente alla creazione divina. E perché Giove e Marte sono separati da uno spazio così ampio rispetto a tutti gli altri? E lui si fa così un'idea del mysterium cosmographicum, in cui mette insieme, in un modo direi così pazzesco, l'idea che queste distanze sono legate ai solidi platonici. Lo sapete che esistono soltanto 5 solidi platonici, esistono 6 pianeti, e lui si fa tutto un sistema per cui queste orbite è perché sono iscritte e circoscritte in solidi platonici, e mette insieme queste due cose ed è la sua prima uscita, rispetto alla quale poi si deve arrendere. Però in questo contesto è forse più interessante il fatto che lui introduca il concetto di infinito. Fra gravitazione e polifonia. Cioè lui introduce, ricordiamocelo, Newton non è ancora nato, l'idea che la gravitazione ha un raggio d'azione infinita, tutto interagisce con tutto, esattamente come la musica passa dal canto di una persona lungo una sola melodia alla polifonia, che è la introduzione tipica del canto luterano. Vedete che strada complessa ha percorso in questo concetto di infinito. Chi lo mette proprio chiarissimo, invece, il concetto di infinito è ovviamente Galileo, che nella giornata terza del dialogo sui massimi sistemi addirittura si commette a confrontare le qualità diverse di infinito. Infiniti sono tutti numeri, infiniti quadrati dei numeri, infinite le loro radici, e si rende conto, e lo scrive, che esistono diverse qualità di infinito. Marco Casolino è stato così gentile da citare un mio libro, e allora qui per caso mi ritrovo, diciamo, uno dei protagonisti del mio libro, questo Athanasius Kircher, che sempre col concetto di infinito lui immagina che sia stato come nostro Signore ha creato l'universo nel quale viviamo, e lo ha fatto attraverso la musica, suonando un organo, l'organo della creazione. Questa è un'immagine originale di Kircher, naturalmente. E questa invece no. A mio disegno, come ho immaginato che Kircher lo immaginasse. Il Signore che suonava questo organo. Forse si può alzare un pochino la musica, poco poco. Vi ricordate che il Signore ha creato il mondo in 6 giorni? Il primo giorno crea il cielo, la terra. Il secondo giorno separa la terra dalle acque. Il terzo giorno fa nascere le piante. Mi affascina quest'uomo che è coevo di Galileo. Ed è così, come dire, innocente, così elementare, se vogliamo, nella sua concezione del mondo. Lui crede fermamente in quello che c'è scritto nella Bibbia. Siamo al quinto giorno, ecco che nascono gli uccelli, gli animali, i pesci. Ed ecco, finalmente siamo arrivati alla fine, vedete, crea pure gli unicorni, il nostro Signore. Ed ecco perché il Signore ha fatto tutto questo, ha fatto per noi. non c'entra, permettetemi una parentesi. Tanto credeva nella lettera della Bibbia che lui si trova in difficoltà quando deve creare, quando deve illustrare, scrive un libro sull'arca di Noè, sapete, questa storia che da bambini ci siamo anche chiesti, ma come ha fatto a salvare pure le mosche, le zanzare, lui invece si... tutto. E quindi crea l'arca e mette tutti gli animali al loro posto, però si trova in grossa difficoltà, perché intanto nel 600 in America stanno scoprendo nuovi animali. E come si faceva? Lui che doveva spingere tutti questi animali nello spazio, che non gli bastava, finché c'ha un'idea fantastica. Come si chiama in latino la giraffa? Che già è complicato mettercela. Camelopardus. Adesso ho capito. Ci sono degli animali che sono degli incroci successivi fra un cammello e un leopardo. Ecco perché nasce la giraffa, perché è un incrocio. Allora lui ha bisogno di creare incroci su incroci per diminuire il numero di animali che entrano nell'arca di Noè. È bellissimo. Torniamo al concetto di infinito. Si lavora sempre intorno a questo concetto di infinito. E qualcuno ha idea allora che l'infinito sia la ripetizione? No? L'infinito, sic it, ecco cos'è l'infinito. È una tavola nera e cui c'è infinito dappertutto. Ed è la ripetizione che è l'infinito. E questo ritornello di Vivaldi anche ripetitivo. Ecco cos'è l'infinito. Un cielo sempre nero, un universo sempre nero in cui si ripete lo stesso schema, lo stesso pattern di stelle. Siamo arrivati a 400 anni dopo Galileo, che per primo aveva introdotto il concetto di infinito. E ancora ce l'abbiamo questa idea, ce l'abbiamo, ma se io vado alla... che vuol dire questo infinito? Io, d'accordo, l'ho capito, c'è un bordo dell'universo, oltre lì non posso vedere, ma se io arrivo a quel bordo e lancio un sasso al di là, vabbè, sono andato al di là di questo bordo dell'universo. È un concetto che è sempre complicato, diciamo, da digerire. Ecco, esaminiamo un po' questa idea dell'universo, come lo vediamo adesso, per parlare sempre dell'infinito. Questi sono uno schema di come può variare al passare del tempo, vedete, in ascisse, le dimensioni dell'universo. A secondo, diciamo così, di quanta materia c'è dell'universo, noi possiamo avere un universo che si espanderà per sempre, vedete quello di sopra, un universo che torna a chiudersi se c'è più materia, e poi c'è, ce ne sono ovviamente infiniti di universi che si possono espandere per sempre, diverse possibilità di materia, ci sono infiniti universi che si possono contrarre, e c'è solo un universo che ha, diciamo, la materia giusta di separazione fra queste due classi infinite di universo. A queste tre classi di universo corrisponde una geometria diversa, no? La geometria, diciamo così, è quell'idea, quella che ci è familiare sulla Terra, oppure una geometria sferica, una geometria iperbolica. E straordinariamente noi ci viviamo in quello lì, uno di universi, universo a geometria euclidea, ed è per questo che in qualche modo ci piace. Questo universo piatto, si chiama così, questo universo in cui le rette parallele non si incontrano mai, questo universo in cui i triangoli fanno 180 gradi di somma degli angoli interni, per capire un po', un pochino, giusto? Vi devo parlare di uno dei risultati della, acquisiti della relatività, poi della relatività ristretta, non quella generale, dei coni di luce. Dobbiamo entrarci dentro questo concetto, ma è molto semplice, però è poco digeribile per tutti noi. Il concetto di coni di luce. Se noi accendiamo una lampadina, questa luce ovviamente si espande da noi che siamo vicino alla sorgente della luce e si espande a una certa velocità. Questo è il risultato di Einstein, a 300.000 km al secondo. Allora, se passa il tempo, che ora sta in ordinate, come vedete, io posso, qui ci ho messo un omino che cammina, ma posso correre quanto mi pare, non raggiungerò mai il limite che intanto ha raggiunto la luce. E allora ecco che questo è un concetto che viene chiamato cono di luce. Cioè, per quanto veloce io posso andare, io non potrò mai osservare qualcosa che è al di là del punto raggiunto dalla luce. Un concetto che credo poi sia anche familiare, un po' difficile da digerire per noi perché non lo sperimentiamo facilmente sulla Terra, ma insomma è un concetto molto diffuso. Beh, questo concetto molto diffuso, che sicuramente tutti voi avete già sentito dire, però ha delle conseguenze. La conseguenza è questa che potete vedere qui, che nel nostro universo noi possiamo osservare solo una zona del nostro universo, piatto, ricordate, però è piatto a geometria euclidea, una zona che è quella raggiunta, diciamo così, dalla luce da quando l'universo è nato, e questa zona sono circa 40 miliardi di anni luce, 10 alla 26 metri, sapete che i fisici preferiscono usare questi numeri, anzi soprattutto gli astrofisici, questo modo di scrivere i numeri, perché è molto più compatto. Sembrano numeri più piccoli, ma invece sono sempre numeri grandissimi. Beh, allora, se questo che voi vedete qua è il pezzo di universo in cui noi viviamo, potete ben immaginare che al di là di questo universo euclideo ci sia un'altra sfera di qualcun altro che sta vedendo lo stesso pezzo di universo, non lo stesso, un pezzo analogo, un pezzo simile di universo a quello che sto vedendo io. E non c'è limite a questo che io posso vedere, quindi io posso immaginare che nel mega universo, nel poliuniverso, esistano tanti, anche in un universo, non dovete immaginare solo questi universi a palla che nascono dal nulla. Immaginate l'universo più semplice a cui possiamo immaginare, l'universo euclideo più semplice di questo, in cui però ci stanno, noi chiamiamo universo, il pezzo di mega universo che riusciamo a vedere. E vedete che ce ne possono essere tanti di questa qua. E fin qua penso che nessuno possa essere, forse dire la prima volta che lo sento, ma nessuno può essere più sorpreso di tanto. Ma questa è una conseguenza alla quale forse non sempre abbiamo pensato. Per capire questa conseguenza, immaginate che nel nostro universo sia fatto solo di 4 particelle elementari. Vorrei capire perché dico solo 4. Allora, tutte le storie di un universo fatto di 4 particelle elementari, che io qui ho fatto con 4 colori, sono le varie combinazioni di queste 4 particelle che ho qui disegnato, si chiamano le permutazioni. Sono tutte queste. Sono un numero finito. Allora, il prossimo step è, nel nostro universo c'è un po' più di 4 particelle elementari. I protoni, diciamo così, le particelle elementari del nostro universo sono 10 alla 118. È un numero, come dire, che si misura. non è molto incerto. 10 alla 118 è un numero enorme, ma è un numero finito. Allora, come quattro particelle si possono combinare in 20 permutazioni, 10 alla 118 protoni dell'universo si possono combinare in 10 alla 10 alla 16 storie, che è un numero enorme, ma è un numero finito. Qual è la conseguenza di questo? Beh, la conseguenza è che se io sto qui con i miei nipotini a Villa Borghese, c'è un'altra parte dell'universo che stanno in un'altra Villa Borghese, con i miei, un mio stesso, con i miei stessi nipotini. Il numero possibile di storie è finito. Beh, divertente. No, non è solo divertente. Mi pone dei limiti sulla mia libertà. Le storie che io posso vivere sono un numero finito, non sono infinite. E allora questa sensazione di libertà che io ho sempre vacilla un pochino. Questo è un risultato abbastanza recente, una considerazione più che un risultato, però per dirvi che però è qualcosa che è sempre girato nella testa degli uomini. Allora qui per esempio mi riferisco a questo signore Bach, che fa questo ritratto quando viene ammesso in un'accademia tedesca dell'epoca, e vedete che è un ritratto che lui si fa fare, e volutamente vedete che ha un cartiglio in mano. Ma che c'è scritto su questo cartiglio in mano? Perché ci teneva molto. Un canone a sei voci, però ci sono solo tre spartiti musicali. Cos'è questa storia che sei voci ma solo tre spartiti? Perché lui sta cercando il canone perfetto, sta cercando il canone che possa essere suonato da una parte e dall'altra all'indietro. E questo che cosa c'ha che è l'infinito? Beh, ce lo spiegherà qualche anno più tardi Möbius. Capirete meglio con questo mio disegno. Non mi dire che non parte a questo. È il primo spartito. Che parte. Questo è Bach. Canone perfetto, lo posso suonare all'indietro. Che c'ha a che fare questo con l'infinito? Ce lo spiega Möbius, che prendo lo spartito, che è un astro, lo gira ed ecco che ho creato lo spartito infinito che suona contemporaneamente in tutte le direzioni. che non credeva che il concetto di infinito è sempre stato nella testa degli uomini. Vediamo che nel Settecento un grande musicista ha pure provato a produrlo, l'infinito.
Sì, grazie, complimenti. Innanzitutto non aspettavo di vedere anche Bach in un intervento. E volevo chiedere le domande alla maestra, proporre, sono soltanto due, ma dunque, la prima, se il concetto di infinito è veramente reale oppure una creazione della nostra mente. Cantor è andato vicino al campo della matematica, scoprì che c'è un infinito tra il numero 1 e il numero 2 maggiore, più potente, dell'infinito tra il numero 0 e la fine dei numeri. Probabilmente ci si ferma là, dell'infinito tra il numero 1 e il numero 2, ma a me ha sempre colpito, quando ero piccolino, se ne parlava poco una volta del multiverso. La domanda è, però capisco che non è facile la risposta, in quanto il multiverso potrebbe anche esistere, ma forse non potrebbe mai essere provato che esista. Cioè, come dire, ci sono delle cose vere, ma poi non possono essere dimostrate. Nel 1931, con Hegel, di incompetenza, dimostrò che esistono delle verità e che non possono essere dimostrate, cioè la differenza tra verità e dimostrabilità. Quindi il multiverso, lei che ne pensa per quanto riguarda, lasciamo perdere il concetto infinito della matematica, ma le mie domande sarebbero queste: fino a che punto l'infinito è una creazione dell'uomo? E anche quando non c'era l'uomo esisteva l'infinito? La seconda, sappiamo che l'universo ormai sta accelerando, la famosa energia oscura costituisce oltre il 74% di tutto ciò che esiste. Sta accelerando lo spazio-tempo con l'universo e la sua materia, ma dove sta accelerando? E poi, e la domanda, e l'altra è...
Queste non sono due domande, sono 22 domande.
Sì. No, la domanda è che lei ritiene che il multiverso, se esiste, possa mai essere osservato, perché... dove potrebbe esserci una prova un giorno, 100 anni, 1000 anni, 1 milione di anni, che esistono altri universi, con altri Big Bang, eccetera. Grazie.
Non ha molto da rispondere, perché se le fate anche le risposte da solo. Il concetto di infinito è nella mente dell'uomo, è quello che ho raccontato in questo mio talk, da sempre. È qualcosa che è anche nella timore dell'uomo, più che nell'aspirazione dell'uomo. Però da un punto di vista più moderno io le posso ribattere. Le sembrerebbe più ragionevole se io fossi venuto qui a raccontare che le dimensioni dell'universo sono 40 miliardi di anni luce. E fuori non c'è niente. Non sarebbe stato più ragionevole. Allora il fatto di avere un universo a geometria piatta, e su questo chiedo un minimo di fiducia, perché certo non l'ho dimostrato, coinvolge l'idea che non c'è limite a questa geometria piatta, a questo universo. E siccome io ne posso vedere, allora chiamiamo universo quello lì, quello che non ha limiti, e chiamiamo piccolo universo quello in cui noi viviamo, e allora c'è un fuori, ed è quello. Poi dove si sta espandendo il nostro universo... lì c'è un po' di misunderstanding, perché noi abbiamo bisogno di rappresentarci le cose io stesso, ovviamente, ce le dobbiamo rappresentare. Però l'idea di questo universo che si espande in qualcosa è un concetto che dobbiamo superare. Vediamolo piuttosto, per quanto meno intuitivo sia, come una variazione della geometria dell'universo. Cioè l'universo si sta espandendo perché è lui stesso che sta variando la sua geometria, non c'è un fuori, è l'universo è tutto.
Una domanda un po' particolare, ma se si può misurare la velocità della luce,
si può misurare
la velocità della luce, sì. Si può anche misurare la velocità del vuoto, dell'oscurità, cioè con quanto tempo la luce scompare e ci sono tanto l'oscurità?
Non sono sicuro di aver capito, la velocità della luce si misura, poi nel laboratorio sotto casa si misura. La velocità dell'oscurità non... la luce è un fatto fisico, è fatta di fotoni, di cosettine. L'assenza non si sta espandendo, non ha velocità. L'assenza di una cosa è un concetto che fatico a comprendere proprio dal punto di vista fisico. Forse...
Innanzitutto grazie per la splendida ed emozionante presentazione. Vorrei associare il concetto di infinita metà di tempo e di usare un famoso passo della Confessione di Sant'Agostino. Disse: che cos'è dunque il tempo? Se nessuno me ne chiede, non so bene, ma se volessi darne spiegazione a chi me ne chiede, non lo so. E poi volevo fare una battuta sull'universo piatto, dire che se i terapeutisti avessero cambiato obiettivo, forse avrebbero avuto una collocazione nell'ambito scientifico.
Comunque, quello dell'universo piatto è un modo di dire neanche brillante che usano gli astrofisici. Io infatti più di una volta ho cercato di chiamarlo universo euclideo. Piatto, la ringrazio della battuta che ha fatto e l'apprezzo, però si riferisce al fatto che l'universo potrebbe essere sferico, avrebbe potuto essere sferico, e dove la geometria è molto differente, dove non è vero che i triangoli hanno 180 gradi di angoli interni, e questo non è molto difficile da intuire. Se ci pensate un attimo, pensate alla Terra, pensate all'equatore, pensate ai meridiani. I meridiani all'equatore fanno 90 gradi con l'equatore, no? I meridiani poi si congiungono al polo e quindi per definizione quel triangolo lì ha più di 180 gradi. Allo stesso modo, un po' meno intuitivo, perché ci abbiamo meno esperienza su questo, un universo iperbolico, che diciamo così, che immaginate un triangolo che invece di essere fatto così è fatto in questo modo qui. Allora, e questo si chiama universo iperbolico. Ecco, fra queste due classi di universo c'è quello che divide e viene chiamato universo piatto. Non è tanto brillante come definizione, ma il motivo è essenzialmente questo. Iperbolico, sferico, piatto.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Böhm. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Synovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at synovus.com.